Buongiorno a tutti. Ormai lo dico da parecchi anni, ma è vero, è sempre un privilegio condividere la parola di Dio e i suoi tesori con tutti coloro che sono qui la domenica mattina. E stiamo ancora studiando il libro di Giona, scusate, di Osea. Giona ormai l'abbiamo passato da un po'. Stiamo ancora studiando il libro del profeta Osea e abbiamo avuto modo di vedere ormai da qualche domenica a questa parte che è un libro molto particolare e abbiamo compreso che per certi versi non è facile comprenderlo. Abbiamo visto che ci sono cose abbastanza dure che il Signore dice, c'è un comportamento da parte del popolo di Israele di disobbedienza, di testardaggine nei confronti di Dio e il Signore risponde, reagisce a questo comportamento, reagisce con amore anche se con durezza e con fermezza perché vuole recuperare questo popolo che si sta allontanando da lui. E diciamo che questo libro del profeta Osea possiamo dividerlo in due parti. Nella prima parte, che abbiamo già visto, che è composta dai capitoli 1, 2 e 3, il Signore ci illustra il rapporto tra un marito fedele e la moglie adultera. E nella seconda parte, invece, che va dal capitolo 4 fino alla fine del libro, ci mostra il rapporto del Dio fedele con un popolo infedele. E in questa seconda parte il Signore spiega prima la colpevolezza e poi il ripudio di Israele, per concludere poi, negli ultimi quattro capitoli, con la restaurazione di questo popolo. E siamo ancora nella parte del ripudio di Israele, nella parte nella quale Dio ripudia questo popolo. Ci troviamo nel capitolo 7, per la precisione. E vedremo questo tema del ripudio di Israele in un modo molto approfondito, dove il Signore entra nei particolari e utilizza molte illustrazioni che servono a farci comprendere a fondo, perché è importante che comprendiamo a fondo quello che il Signore vuole dire per conoscere il suo carattere, per conoscere come lui agisce, per conoscere quali sono le conseguenze delle nostre azioni nei confronti di Dio, del nostro stato d'animo, di quello che noi facciamo, di quello che noi siamo rispetto al Signore. Diciamo che in un certo senso i capitoli che vanno dal 4 fino al 10 possono sembrare ripetitivi perché, ripeto, c'è sempre questo modo di Dio di spiegare, di continuare a ripudiare Israele, ad accusarlo, a parlare contro di lui, contro tutto il popolo ovviamente, però lo fa mettendo molti particolari e toccando delle tematiche specifiche e diverse tra loro, che si trovano tutte ovviamente nello stesso contesto. Ed è importante che siamo attenti a cogliere l'insegnamento dietro ad ogni parola, quello che c'è dietro ad ogni parola della scrittura. Sappiamo bene che le parole della scrittura non sono messe lì a caso, né per il loro significato, né nell'ordine nelle quali il Dio le mette lì, e quindi dobbiamo fare attenzione. La Bibbia, sappiamo, ogni scrittura, sappiamo da secondo Timoteo, capitolo 3, verso 16, è ispirata dal Signore, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Questo è il nostro dovere, di ascoltare la parola del Signore. Leggiamo il brano, capitolo 7 di Osea. Quando ha voluto guarire Israele, allora si è scoperta l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria, poiché praticano la falsità. Il ladro entra e i briganti scorrazzano fuori. Non dicono in cuor loro che io ricordo tutta la loro malvagità. Ora le loro azioni li circondano, esse sono davanti a me. Essi rallegrano il re con la loro malvagità, i principi con le loro menzogne. Sono tutti degli adulteri, sono ardenti come un forno scaldato dal fornaio quando smette d'attizzare il fuoco dopo che ha impastato la pasta e aspetta che sia lievitata. Nel giorno del nostro re i principi si sono ammalati a forza di scaldarsi con il vino. Il re stende la mano ai buffoni. Nelle loro insidie essi rendono il loro cuore simile a un forno. Il loro fornaio dorme tutta la notte e la mattina il forno arde con un fuoco divampante. Tutti sono ardenti come un forno e divorano i loro governanti. Tutti i re cadono. Tutti i loro re cadono. Non ce n'è uno tra di loro che gridi a me. Efraim si mescola con i popoli. Efraim è una focaccia non rivoltata. Gli stranieri divorano la sua forza ed egli non ci pensa. Capelli bianchi gli appaiono qua e là sul capo ed egli non se ne accorge. L'orgoglio di Israele testimonia contro di lui, ma essi non tornano al Signore loro Dio e non lo cercano, nonostante tutto questo. Efraim è come una colomba stupida e senza giudizio. Essi invocano l'Egitto, vanno in Assiria. Mentre andranno, io stenderò su di loro la mia rete e ve li farò cadere, come gli uccelli del cielo, li castigherò, come è stato annunziato alla loro comunità. Guai a loro perché si sono sviati da me. Rovina su di loro perché si sono ribellati a me. Io li salverei, ma essi dicono menzogne contro di me. Essi non gridano a me con il loro cuore, ma si lamentano sui loro letti. Si radunano ansiosi per il grano, il vino e si ribellano a me. Io li ho educati, ho rinvigorito le loro braccia, ma essi tramano del male contro di me. Essi tornano, ma non a chi è in alto. Sono diventati come un arco fallace, i loro capi cadranno per la spada a motivo della rabbia della loro lingua. Nel paese d'Egitto si faranno beffe di loro. Fino a qui, vedete, ancora il Signore accusa. Allora, divideremo come al solito questo brano in tre parti che dovrebbe aiutarci a comprendere, a ricordare meglio. La prima parte sarà le conseguenze della ribellione. La seconda parte sarà la giustizia di Dio all'opera. E la terza parte, con la quale concluderemo, sarà una questione di cuore. La prima parte, le conseguenze della ribellione. Da quello che abbiamo letto, la situazione è chiarissima già dal primo verso in questo brano, no? Dio vuole guarire, ma Israele si ribella. Il Signore vuole restaurare il suo popolo, ma questo non guarda all'Eterno, non lo invoca, non lo cerca, al contrario. Il popolo di Israele si rivolge altrove per cercare aiuto. E già dal primo verso vediamo che il comportamento scellerato di Israele stava portando la nazione verso la rovina. Leggiamo: il ladro entra e i briganti scorrazzano fuori. Questo significa che abbandonare il Signore ha avuto effetti negativi sia nella vita interna del paese sia nelle relazioni con gli altri paesi. Infatti vediamo che fino al verso 7 il Signore parla del peccato di Israele rivolto al suo interno, i suoi principi, i suoi re. Tutti sono adulteri, dice. Se riportiamo questo concetto al singolo, all'individuo, possiamo anche dire che i danni sono sia personali o nella nostra casa, nella nostra famiglia magari, che all'esterno della famiglia, nelle relazioni con gli altri ad esempio. La rovina è completa quando si abbandona il Signore. Le conseguenze infauste della ribellione contro Dio si abbiattono su ogni area della vita del paese, così come quella del singolo. Perché? La Bibbia ce lo spiega in maniera molto chiara. La prima cosa che notiamo nel verso 2 è questa. Leggete. Non dicono in cuor loro che il Signore ricorda tutta la loro malvagità. Ora le loro azioni li circondano, esse sono davanti a me. Che cosa significa? È un concetto che è già stato espresso da Osea, accennato precedentemente, e per la precisione nel verso 4 del capitolo 5, dove dice: ricordate, le loro azioni non permettono di tornare al loro Dio, al capitolo 5. verso 4, perché lo spirito di prostituzione è in loro e non conoscono il Signore. Ovvero il peccato è talmente avvolgente, coinvolgente, talmente forte, che l'essere umano non è in grado di rivolgersi al suo creatore, perché è rapito da questo peccato, rimane incatenato e non ha la forza di rivolgersi, la possibilità di rivolgersi al proprio creatore. Però in questo capitolo il Signore ce lo spiega ancora meglio questo concetto e specifica che la conseguenza della ribellione è la mancanza di discernimento e del timore di Dio. Quindi come conseguenza a questa ribellione, a questo peccato, abbiamo la mancanza di discernimento e la mancanza del timore di Dio. E questo è molto importante, perché significa non essere in grado di prendere decisioni sagge e sensate. In questo modo, anziché fare il bene, il proprio bene, si fa esattamente il contrario. Lo spieghiamo un po' meglio. Il Signore è molto attento. Osserva il comportamento di noi esseri umani. Quando lui accusa l'uomo di non dire in cuor suo che Dio ricorda la loro malvagità, sta dicendo che l'uomo non ha discernimento, ovvero non ha capacità di giusto giudizio, di giudicare in maniera giusta, e non ha nemmeno timore di Dio. Se l'uomo fosse capace di discernere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, se fosse in grado di distinguere ciò che lo danneggia da ciò che lo fortifica, la prima cosa che farebbe quale sarebbe? Rivolgersi al suo creatore, rivolgersi a Dio. Se avesse questa capacità, rivolgersi a colui che vuole guarirlo, ma non ce l'ha. E il Signore nei prossimi versi ci porta a scoprire quanto siano profonde nella vita dell'uomo le conseguenze di questa ribellione. E lo fa parlando del cuore con un'illustrazione. L'illustrazione del forno del panettiere. Al verso 6 leggiamo che il cuore di questi uomini era ardente come un forno. E questo ardore però non diminuiva con il passare del tempo. Così come il forno del panettiere ben attizzato la mattina dopo era ancora caldo, allo stesso modo il cuore di questi uomini era sempre pronto a commettere un omicidio. Qui lo dice chiaramente, dice che Israele, anzi al verso 7 lo leggiamo, tutti sono ardenti come un forno e divorano i loro governanti, dice. Scusate, devo ricorrere all'arma segreta.
Qui c'è un'altra arma segreta.
Grazie comunque. Al versetto 7 leggiamo: tutti sono ardenti come un forno e divorano i loro governanti. La scrittura qui si riferisce al fatto che 4 degli ultimi 6 re di Israele sono stati uccisi dai loro predecessori. Se andiamo a leggere in secondo re, vediamo che il re Zaccaria è stato ucciso da Sallum, che fu ucciso da Menahem. Suo figlio Pekachia, il figlio di Menahem, ha regnato dopo di lui, e fu ucciso da Peca, che fu ucciso da Osea. Quindi questo ardore non si è mai spento ed ha portato il popolo all'omicidio. E questo è quello che diventa l'uomo che si ribella a Dio, preda delle proprie passioni. E quando il cuore stesso, ovvero la parte più profonda, la parte più intima dell'essere umano, è contaminata dal peccato, la ribellione contro Dio, questo è un peccato, tutto ciò che siamo e tutto ciò che facciamo è influenzato negativamente da questo fatto. La nostra concezione di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, le nostre azioni, le nostre decisioni per noi stessi, per le nostre amicizie, scusate, per la nostra famiglia, i nostri rapporti con le altre passioni, con le altre persone, con le nostre amicizie, il modo di affrontare i problemi e le soluzioni alle quali pensiamo, è influenzato tutto dalla nostra concezione errata del giusto e dello sbagliato. Ed ogni area della nostra vita viene contaminata da questo cancro che è il peccato, e diventiamo come? La scrittura dice come una focaccia non rivoltata. Allora, qui abbiamo letto che la scrittura fa un'analogia, ci dà un'illustrazione, ci dice che diventiamo come una focaccia non rivoltata. È interessante vedere queste illustrazioni che il Signore ci mette davanti. A volte la Bibbia ci sorprende con la semplicità, no? Di certe illustrazioni che fanno la parte della vita quotidiana, di tutti i giorni. E sembra quasi che il Signore voglia spiegarci queste cose come farebbe con un bambino di 7 anni, vero? Però non dobbiamo offenderci o non considerare queste illustrazioni. È importante che noi capiamo bene. Lui usa questo linguaggio proprio per farci comprendere a fondo di cosa sta parlando. E questo è il vantaggio di queste illustrazioni così semplici, che poi non possiamo dire di non aver capito. Riusciamo a capire molto bene in questo modo. Come si cucina una focaccia? Io non sono un cuoco e sono capace a bruciare anche le volte da camino, però so che se una focaccia sul fuoco, se non si gira ogni tanto, che succede? Da una parte risulta bruciata e dall'altra sarà cruda. Quindi a cosa servirà? A niente, si butterà via. Non servirà né a sfamare né a nutrire nessuno, giusto? Non avrà alcuna utilità. E questa è la descrizione che fa la scrittura dell'uomo che si ribella a Dio. Alla fine quella è la sua utilità, la sua fine. Poi la scrittura ci darà anche un'altra illustrazione, anche questa molto semplice, e paragona il popolo di Israele a cosa? A una colomba. Anzi, per la precisione dice a una colomba stupida. Perché? Perché la colomba è un uccello senza senso pratico, è facilissimo attirarla in trappola, non ha il senso del pericolo e non ha una grande intelligenza. E infatti il popolo, a causa della sua ribellione, si stava indebolendo e la sua forza veniva meno. L'aiuto che Israele aveva chiesto ad Egitto e alla Siria non era gratuito. Tutto ciò che avevano ricevuto andava pagato e questo indeboliva la nazione. La cosa preoccupante qual è? Ci dice la scrittura, che loro non si accorgevano minimamente di questo, non si accorgevano che si stavano indebolendo, anzi, inorgogliti pensavano che questi popoli stranieri li avrebbero salvati. Però non sapevano che alla fine il Signore avrebbe usato proprio la Siria per invadere il regno del nord e distruggerlo. Questo è l'uomo che si ribella a Dio, cieco, senza discernimento, schiavo delle proprie passioni e di conseguenza rovinato. La scrittura ci dice che nonostante tutto questo che stava passando Israele, che stava vivendo, il popolo non torna al Signore, non lo cerca. E la parola ci dice anche però che il Signore non rimane con le mani in mano. Che cosa fa? Castiga Israele, vero? E vediamo la seconda parte, abbiamo detto, la giustizia di Dio all'opera. Il Signore castiga Israele. Sappiamo bene che il Signore è un Dio d'amore, di perdono, di misericordia. Sappiamo che Dio è un Dio che non abbandona, che sostiene, che guida, ma è anche un Dio geloso. Come abbiamo avuto modo di scoprire qualche domenica fa, e se andiamo a leggere i 10 comandamenti in Deuteronomio, lo vediamo scritto, che Dio è un Dio geloso, lo dichiara. All'inizio di tutto, il Signore è anche un Dio geloso, è un Dio giusto soprattutto. Non tiene il colpevole per innocente, dice la Scrittura. Quindi Dio castiga. Quindi Dio castiga. Ecco allora che vediamo che il Signore non se ne sta con le mani in mano, al contrario punisce il popolo di Israele, prepara una trappola e lo fa cadere in questa trappola per castigarlo. Attenzione, perché nel fare questo Dio non prova né soddisfazione né è contento. La sua volontà è quella di salvare Israele. Leggiamo, abbiamo letto, io li salverei, dice il Signore, io li salverei, ma essi dicono menzogne contro di me. Probabilmente il Signore sosteneva, scusate, probabilmente il popolo sosteneva che Dio non era in grado di aiutarli, che non li avrebbe salvati, che non poteva salvarli, quindi si erano rivolti ad altri popoli, ad altri re, a popoli stranieri, a dei stranieri. E questa è la menzogna alla quale fa riferimento il Signore. E questa è una parte del carattere di Dio, quella del Dio che è giusto, del Dio che castiga, che è il Dio che non tiene il colpevole per innocente. È una parte del carattere di Dio che molte persone ignorano o scelgono di ignorare. Non sanno che il Signore è un Dio che castiga e che ripaga il peccato e la ribellione con una moneta salata. Dio è buono, perdona tutto e tutti. Alla fine me la caverò anch'io, no? Quante volte ho sentito dalla bocca di persone che conosco questa frase, questo concetto. Dio è buono, alla fine perdonerà a tutti. La Scrittura non dice così. Il problema è solo questo, che la Scrittura non dice così. Il Signore certamente è pronto a perdonare tutto e tutti, ad aiutare, a sostenere, a guidare, ma solo se ci si rivolge a Lui, solo se si torna a Lui, solo se lo si cerca. E qui arriviamo all'ultimo punto, questione di cuore, una questione di cuore. Leggiamo la frase, la prima frase del verso 14. Che cosa dice? Essi non gridano a me con il loro cuore. Ecco qua, la chiave. Il vero problema è il cuore. Questo è il vero problema. Questo popolo si era ribellato a Dio, si era prostituito, si rivolgeva ad altri dei e li adorava, nonostante fosse stato il Signore a benedirlo con ciò che avevano. La loro riconoscenza si rivolgeva a questi dei stranieri anziché al Signore. Dio allora li ha più uniti, ha ritirato le sue benedizioni materiali, ha privato il popolo di Israele della sua presenza e li ha puliti. Ma nonostante questo, Israele che cosa fa? Reso cieco dal proprio peccato, anziché rivolgersi a Dio, chiede aiuto all'Egitto e all'Assiria. Così come se fosse caduto in un vortice senza fine, questo popolo si allontana sempre di più dal Signore. Avete notato? L'allontanamento del popolo di Israele da Dio è sempre progressivamente sempre più grave, sempre crescente. E il suo cuore è completamente dedicato a tutto, tranne a colui che lo ama di un amore perfetto, tranne che al solo che può aiutarlo veramente, tranne che a colui che può salvarlo dalla rovina, il suo Dio, il Dio di Israele. Paradossale quasi. L'Eterno, il creatore di ogni cosa, il Dio onnipotente, colui che comanda il vento, la pioggia, il sole, colui che parlò e la cosa fu. In Genesi, il primo capitolo, leggiamo: Dio disse sia luce, e luce fu. Israele sapeva tutto questo. Avevano già il Pentateuco, non era un mistero che Dio fosse il creatore di ogni cosa, che Dio fosse l'onnipotente, Eppure non si rivolge a Dio. Perché? Mancava qualcosa, la parte fondamentale, il cuore, l'intimo dell'essere umano era rivolto altrove. Gli israeliti conoscevano Dio superficialmente, per sentito dire, avevano letto di Lui, ma nel loro cuore non c'era posto per questo Dio. La loro fede, il loro ardore, il loro ringraziamento, i loro desideri, le loro preghiere erano rivolte altrove, non al Signore. La domanda a questo punto che ci rivolge la Scrittura è: siamo così anche noi? Sei così anche tu? Ti riconosci in questa descrizione? Fino a che punto, in quale misura? Qual è la tua posizione davanti al Signore Onnipotente? Hai solo sentito parlare di Dio oppure è Lui che adori con tutto il tuo cuore? È Lui al quale ti rivolgi quando ti trovi nel bisogno? È Lui che ringrazi per ogni cosa che hai, a cominciare dalla vita stessa? È a Lui che affidi le tue speranze, i tuoi desideri, i tuoi progetti? È a Lui? Se non è così, sappi che ogni essere umano ha bisogno di tornare a Dio. Nessuno escluso. In un modo o nell'altro, sia chi lo conosce ma si è allontanato, sia chi non lo ha mai conosciuto, a maggior ragione, chi non lo ha mai conosciuto, ha bisogno di gridare a Lui con il cuore. Perché ogni essere umano senza Dio è perduto. La Scrittura descrive l'essere umano che non conosce Dio come una pecora senza pastore, no? Queste pecore vagano senza una meta, senza sapere dove andare, senza una guida, senza protezione, e sono spesso prede delle bestie, dei lupi, che non aspettano altro che trovarle per aggredirle e sbranarle. E il Signore si sta rivolgendo a ognuno di noi questa mattina, nessuno escluso. Con queste parole che leggiamo dure, si sta rivolgendo a ognuno di noi, sta dicendoci di riflettere sulla nostra condizione davanti a Lui. Dov'è il tuo cuore? Dov'è il tuo cuore? Dio ti sta dicendo di gridare a Lui con tutto il tuo cuore. Che cos'è che ti trattiene? C'è qualcosa che ti trattiene? Se c'è qualcosa che ti trattiene e non riesci a gridare a Dio con tutto il tuo cuore, sappi che c'è solo una cosa che ti separa da Dio, il peccato. Non c'è nient'altro che ci separa da Dio, il peccato. È l'unica cosa, la ribellione verso Dio, è l'unica cosa che ci tiene separati. E il Signore ci sta dicendo in questo preciso momento che dobbiamo inginocchiarci, gridare a Lui, chiedere perdono per il nostro peccato e tornare ad essere riconciliati con Lui. Se pensi che non sia possibile questo, sappi che in realtà è possibile. Se ti sembra che c'è troppo del quale chiedere perdono, se pensi che il tuo peccato è troppo grande, che Dio non lo perdonerà e non c'è speranza per te, sappi che stai sbagliando, perché il Signore ha garantito che non c'è alcun peccato che non possa essere perdonato. Ogni peccato, qualsiasi situazione, per brutta, sporca, difficile che sia, può essere affrontata e perdonata da Dio. In questo modo abbiamo la Santa Cena partecipando al ricordo del corpo di Cristo inchiodato sulla croce. È l'unica speranza, Gesù. È l'unica speranza che ci è stata data. E solo in questo modo possiamo accedere al perdono. Gesù è indicato nella Bibbia, è chiamato il buon pastore, no? Ricordate? Il buon pastore che dà la sua vita per le pecore. Il Signore ha dato la sua vita affinché ognuno di noi, chiunque, senta il bisogno, possa andare a Lui, inginocchiarsi e con tutto il cuore confessare i propri peccati e chiedere di ricevere quel perdono che solo Lui dà. Per cui l'invito questa mattina è questo. Il Signore sta chiamando ora, sia a tornare a Lui, se, ripeto, sei un cristiano che ti sei allontanato, per qualsiasi circostanza, questo non lo sappiamo e non lo vogliamo sapere, ma ovviamente ci si allontana dal Signore solo a causa del peccato, lo sappiamo. Questa è una verità nella Scrittura. Quindi sia che tu sei un cristiano che ti sei allontanato, sia che tu non conosci ancora il Signore ti aspetta, ti chiama questa mattina per rivolgersi a Lui e tornare ad avere una relazione, un rapporto con un Padre che ti ama e che ti ha amato talmente tanto da dare suo figlio a morire sulla croce. Vogliamo pregare. Signore, la tua parola è meravigliosa e vogliamo ringraziarti per questo. Vogliamo ringraziarti, oh Signore, perché il sacrificio di Cristo Gesù su quella croce, che ha preso il castigo che spettava a me e a ogni essere umano, Signore, che ha subito la condanna che spettava a me e ad ogni essere umano, Signore, quel sacrificio è stato perfetto, è stato efficace, risolutivo, e ancora oggi, Signore, Tu puoi salvare, Tu vuoi salvare. Tu dici: io li salverei, ma loro non tornano a me. Fa che possiamo, Signore, tornare a Te. Parla ai nostri cuori, o Signore. Fa che possiamo inginocchiarci, rinunciare al nostro orgoglio, smettere di cercare in tutte le direzioni tranne che in quella giusta. Aiutaci, o Signore, a venire a Te nell'umiltà del cuore, in ginocchio alla croce di Cristo, per chiedere quel perdono che solo Tu puoi dare. Ti ringraziamo, Signore, per la Tua parola. Benedicila nei nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen.